Va bene, Giancarlo.
Ma sarò un po' lamentoso. Ho pensato molto il problema è che a me sembra che di questo tempo ci vuole un salto di qualità, nel senso che delle ragazzine completamente identificate con l'uno semplice ruolo sessuale, nei ragazzini o abituati al confronto violento o abituati alla stupidità, no? Nell'involuzione di socialità e di anonimato dei ceti popolari, a me quello che mi salta fuori, quello che è probabilmente dobbiamo interrogarci in termini un po' diversi per il livello delle istituzioni, che quello che è in gioco oggi è una grandissima assenza di senso. Cioè, quello che per quel grande conservatore di Roma distingue i processi umani dai processi animali. Se è vera questa diagnosi, e sono convinto io profondissimamente, anche per esperienze personali, su quello che dice Martini, che lo spirito non sia quel cazzo vuole, ma se noi ci dobbiamo interrogare sul presente, ho paura che le risposte, senza perdere niente di quello che ho visto con la lezione, ma che le risposte che siamo abituati a dare non bastano più. Occorre un approfondimento della dimensione della domanda che ci viene da quella società. E io mi sento profondamente non attrezzato.
Prego, e poi Lorenzo.
Senti, io per il stesso al tema delle sposerie mi interessava chiederti un approfondimento, perché mi stavo chiedendo, adesso per rimanere alla situazione di prima, se è sufficiente dire che scrivano ha detto delle cose in fondo non molto diverse da quelle che sono qui, per dire che i due sono paragonabili. Cioè, mi pare che gli esiti, non so cosa ho capito male quello che dicevo, gli esiti dei comportamenti, gli esiti delle condizioni culturali e antropologiche siano totalmente differenti. Allora, io devo dire che da un po' di anni a questa parte mi sento sempre più tifoso. E credo che questa tifoseria nasce dal fatto che essere ignoranta non è piacevole, no? E diventa, come dire, conseguenziale quasi prendere un personaggio che tutti stimano, che immagino, no, come dicevo prima, tutti siamo convinti che è stato un po' messo in margine, no? Si è stato un po' messo in margine, poteva fare il salto che non ha voluto fare, non gliel'ha fatto fare, non si capisce, insomma, sarebbe fatto. E insomma, io penso che sia inevitabile in sostanza, ecco, tu dici che non è possibile, che è sbagliato, forse hai ragione, però a me pare sia inevitabile cogliere questa, cioè usarlo, ecco, a sostegno delle proprie convinzioni, anche perché certe cose le ha insegnate lui, insomma, è stato vent'anni, si è diventato tutti più o meno cristiani con lui, abbiamo, come dire, acquisito diciamo le convinzioni che abbiamo anche proprio per il suo. Ora, ecco, l'ultima cosa, molto più banale, invece, la seconda cosa dire che il libro che devi scrivere, scrivilo, mettendo il titolo sempre, siamo questi di destra. Quindi, non fare più banale.
La risposta è sì.
Non convincente. Allora vuol dire che quell'altra è donna?
No? È questo il vero paradosso. Se no si incastrano sempre, ragazzi. Lorenzo.
Credo che il problema non sia tanto quello delle tifoserie, anche se mi sembra evidente che c'è un momento in cui si riscontra che però le tifoserie ci sono, e che purtroppo per quello di segno opposto al tuo sembra anche essere più numerosa. Perché nel momento in cui tu constati che esiste veramente una difficoltà di farti entrare in determinate idee, perché c'è un gruppo di interessi, sia interessi di carattere, diciamo così, ecclesiale, che interessi di carattere politico, magari anche interessi di carattere economico, intorno a determinate questioni che rendono impossibile il passaggio di messaggio, alla fine veramente tu hai la sensazione che la tua condizione di minoranza è anche una condizione di minoranza di precarietà. Al punto tale che quell'embargo che ci poteva essere una volta, forse perché sono venuti meno molti, come dire, molti vincoli anche di carattere psicologico, molti timori che ci potevano essere una volta in un determinato linguaggio, allora di fatto non ci sono più, e non è il problema soltanto di voi. Martini probabilmente ha una figura talmente rilevante che nessuno avrebbe osato attaccarlo direttamente, anche se attacchi di carattere obliquo ce ne furono più di uno, soprattutto da parte del defunto per fortuna Sabato però non è mai successo come succede adesso che ci sia un giornale milanese che ha un redattore oltretutto un ex del sfruttato settimanale di Avvenire, il quale ha come compito fisso quello di insultare la donna che prima era successo in Italia, parlando di video, il giornalista si chiama Santano, pensa un po', voglio dire, il problema è che qui c'è veramente una volontà sistematica di ridurre il silenzio di determinate voci. Per non parlare poi di un altro prezzolato come il vaticanista dell'Espresso Magistria e del suo blog, che sembra che sia dedicato unicamente alla distruzione del cattolicismo democratico o quant'altro. Purtroppo capita stessa. Però il problema è per che cosa? Tutto quello che è stato detto mi sembra sostanzialmente corretto. È chiaro che non si sta nella Chiesa con lo spirito con cui si sta in una fazione, in un partito politico, cosa di questo genere. È altrettanto chiaro che purtroppo ci sono molte persone che invece ci stanno con questo spirito e non si fanno nessun problema a insultare, a infamare, a mettere immagini coloro che la pensano diversamente. Per carità, rispetto alla persecuzione antimodernista che era in voga cent'anni fa, probabilmente queste sono cose da negare, perché non ci sono più comuniche, non c'è più la gente che viene privata della cattedra, non c'è più la gente che viene marginalizzata nella vita civile, eccetera, eccetera, ma quando è concordato viene inserita una norma a persona contro il messo volente. Però nello stesso tempo si vede come l'ottusità e la mancanza di carità, l'ottusità di una cultura che spesso vengono in qualche modo benedette dall'altro, perché quando sento fare le proprie elogi della naturale, come dire, pietà del popolo minuto, del popolo ignorante, contrapposta alla superbia dei teologi e dei filosofi, mi viene il fatto di pensare che in un paese come il nostro, che è stato per un più analfabeti, semi analfabeti, analfabeti di ritorno, la guerra contro l'intellettualismo è forse l'ultima che dovrebbe essere promossa, forse si dovrebbe fare una guerra per l'analfabetismo, e ciò vale anche per il campo religioso. Per cui da questo punto di vista ho la sensazione che ci sia proprio una tendenza in atto che in qualche modo deve essere contrastata, perché a me non piace utilizzare un linguaggio di questo tipo, però è inevitabile che nel momento in cui c'è una guerra, c'è comunque un clima di una battaglia che oltretutto è fatta tutta per obiettivi mondani, non per obiettivi di tipo trascendente, ma tutta per obiettivi mondani. A meno di non volere costantemente logorarsi le guance pure di forza, di fronte a gente che non si fa nessuno scrupolo non solo di tirarti schiaffi ma anche colpi sotto la cintura, forse sarebbe anche il momento di dire le proprie ragioni, non per insultare gli altri, ma semplicemente per dire che le nostre ragioni, le ragioni di cui si sentono, in un certo tipo o meno, sono poi così distruttive.
Verdino, poi è Friend e poi tutti.
Sì, tanto sul cardinale Martini potremmo fare, non dico una due giorni, ma una settimana, magari di esercizi spirituali, tutti importanti sul pensiero di Martini, non basterebbe, perché veramente ha portato una ricchezza che è, nel territorio di Milano è direi senza passo. E tra l'altro vivere il periodo proprio della gioventù, formandosi alla diocesanità di Martini, è stato un punto veramente importante per me. Detto questo, mi sono posto la domanda, anche in base alle sollecitazioni, cioè che cosa recuperare, che cosa attualizzare del pensiero del cardinale Martini. Soprattutto, come diceva Bianchi, per quelle persone che si riconoscono nel cattolicesimo democratico. Allora qua bisogna essere molto schietti e dire che la situazione è grave. Forse non è seria, come dice qualcuno, ma è grave. Perché anche tra di noi non c'è questa consapevolezza forte, per esempio, di alcuni argomenti chiave come la carità e la solidarietà, perché a qualcuno che abita, io adesso faccio un esempio, nel territorio della Lombardia, senza nulla togliere magari ai presenti, chi abita nella ricca Brianza o chi abita a Varese, di queste cose gliene frega un po' meno. Cioè, andate a chiedere a uno che abita a Varese o nella ricca Brianza se conosce o se gliene frega qualcosa della casa della carità, tranne, ripeto, i presenti e pochi esempi. Cioè, neanche tra di noi c'è più questa, come dire, consapevolezza che alcune parole siano veramente profonde e toccanti, perché anche tra di noi c'è un po' questa sindrome della pancia piena, perché oggi ci hanno convinto tutti che la soluzione a tutti i mali sarà questo grande federalismo. Tra l'altro il cardinale Martini, solo il cardinale Martini ha fatto l'unico vero discorso con la Commissione di Giustizia e Pace di federalismo possibile, e nessuno l'ha ripreso. Sono tutti convinti che oggi ci sarà questo grande federalismo, sono tutti convinti che non bisogna pagare meno tasse, sono tutti convinti di questa ideologia che ci porterà alla catastrofe, perché chi l'ha studiato bene sa che il federalismo per l'Italia sarà una catastrofe, meglio il liberismo che il federalismo addirittura, con queste vendite regioni. Per cui il senso del mio intervento è questo: che fare di fronte ad un pensiero così alto che oggi viene così poco praticato? Cioè, ci chiudiamo in noi stessi, come poter parlare all'uomo della strada, come poter parlare anche a qualcuno di noi che vive in un territorio più ricco, ma che di questi temi ascolta meno. Andate, cioè già si fa fatica in una città come Bologna o Monzese, come Sesto San Giovanni, cioè andate, io sento offesa per chi abita in questi territori, andate a Lissone o a Desio o a un paesino in provincia di Varese, vedete la maggior parte della gente che va a messa, cioè su questi temi, gliene frega o non gliene frega? Quindi la mia domanda finale è: che fare rispetto a queste cose che sono la situazione grave che c'è oggi e che chiede una risposta non solo dal punto di vista politico, perché poi la politica purtroppo è invischiata nel discorso che ogni anno ci sono le elezioni e quindi purtroppo queste spinte vengono castrate già al nostro interno, ma la risposta deve essere di tipo culturale e sociale, però bisogna studiare, bisogna capire qual è la modalità nuova per cercare di trasmettere queste cose, delle quali non siamo più convinti neanche noi.
Tu, poi tu.
Collego subito a quello che ha detto il mio amico, assessore. Io vorrei rimarcare il mio intervento su tre aspetti. Prima di tutto io vedo anche una continuità tra Martini e Terza Marti, soprattutto sulle questioni della sociale, della carità, e devo dire grazie a Dio di vivere in una diocesi che almeno su queste tematiche non è che per niente seconda a nessuno, ma anche tale visione di a tutte le altre. L'altra riflessione che vorrei fare è anche sulla sicurezza, che è il problema della sicurezza legato a quello dell'immigrazione, dei rom e tutte queste cose qua. Allora, questo è anche diminuire un po' il senso del cristiano, cioè il cristiano si trova, io penso alla lettera di Ognetto, anche si trova quindi in questo mondo, ma non è di questo mondo, si trova sempre in una situazione diciamo di tensione, di precarietà, quindi di porre sempre questo problema della sicurezza, anche da certi cattolici che si definiscono militanti, per me anche su certe volte quindi personalmente sembra un insulto, quindi anche perché se leggiamo le pagine del Vangelo, quindi cerchiamo un po' di interpretarle come il Cardinal Martini ci faceva durante le lezioni e veniva anche all'università in cattolica, cioè sembra un po' di essere contrariato su questa versione della sicurezza cosiddetta. Poi sull'altro i cattolici democratici che Giovanni Bianchi ha espresso, cioè, analizzando bene il problema, io pongo un'altra riflessione in più, cioè riguardando la storia della democrazia cristiana, quindi, mi è sembrato personalmente appunto che se la DC c'è stato un partito dove l'elettorato, quindi la gran parte dell'elettorato, quindi era un elettorato di destra, diciamo, un elettorato quindi conservatore, però guidato da dei politici illuminati, quindi penso quindi agli anni 60, quindi gli anni del boom economico, ma non solo, quindi vedevo quindi questa tensione, come questo punto del gatto diceva, lì c'è un partito di centro che guarda a sinistra, in quel senso.
Che cammina verso sinistra.
Che cammina verso sinistra.
Attenzione là.
Ripeto ora, il governo attuale, no?
Che cammina. No, c'ho l'intervista, 17 luglio 1948, prima pagina del Messaggero, intervista al giornalista Calvo. Che è un partito di centro che cammina verso sinistra e io credo in una specie di laburismo cristiano. Tutte e due queste cose nella stessa intervista in prima pagina del Messaggero, 17 aprile 1948.
La composizione anche di questo governo, no? Che si definisce governo di destra, cattolico. Io in questi ministri non vedo, tranne forse dovrebbe essere la Gelmini, la rappresentante del mondo cattolico, ma altri che appartengono direttamente all'associazionismo cattolico oppure che appartengono dal mondo cattolico non ci sono. Quindi parlare a te sul governo precedente che comunque con tutte le sue difficoltà, però la ferma dei ministri che hanno lavorato anche per il mondo cattolico, quindi hanno preso quindi, con difficoltà anche dei provvedimenti, hanno fatto, cioè che sembra una cosa un po', cioè, non da scartare in questo senso. Poi l'altra, l'ultima, il cardinal Martini nella proiezione appunto, scriveva città senza nulla, e poi mi riferisco a Milano. Cioè a Milano, la città di Milano non è neanche ovvio, quando la Sardegna c'è qua, mi sento ambrosiano come appartenente alla diocesi. Cioè mi collego a quello che ha detto anche Massimo, che Milano non deve essere una città chiusa, non deve essere una città chiusa verso il territorio, io andavo a visitare a Rissone, se sei, cioè la città di Milano, e anche sulla battaglia, allora facciamo la mobula promoviazione su tutti, perché nella provincia di Monte Piano è una cosa inutile da fare, da, proprio da bocciare in tronco su queste cose, perché prima di tutto non esiste l'identificazione di pianta storica, parliamo di pianta le chiese, di pianta romana, pianta milanese, parliamo di queste cose, ma è un oltraggio, nessuna città metropolitana italiana, cioè parlo quindi di Napoli, di Roma, quindi di Venezia o di altre città di Genova, si permette una provincia nel giro di 6 km, una chiusura quindi, nei confronti di Milano che viene completamente quindi, non considerata quindi, dall'Interland e dalla città. Io credo che il cardinal Martini su questo, cioè, non voglio dire, però ci si immaginava una città metropolitana, una grossa città aperta, Milano quindi, non è una città che si chiude, ma una città che si apre, bisogna abbattere queste mura, bisogna cercare di creare quindi un'integrazione della città con il suo territorio. Questo è un punto che volevo dire, basta.
Sì, qualche, direi, il quadro di oggi davvero è stato un po' una specie di ripensamento proustiano per certi versi. Ci sono alcuni passi che mi avete ricordato. La dimensione contemplativa della vita, 1981, mi ricordo il mio prevosto, parlavo, direi che sono di gusto, quindi parlo della realtà dell'Alto Milanese Varesino, ma cosa ha insegnarci questo? Ma in quegli anni, in effetti, una prospettiva di apertura c'è stata, ecco. Direi, nel quadro che avete disegnato, mi avete fatto ricordare due momenti precisi. All'inizio degli anni 90 io ero responsabile cittadino del Centro Cultura e Società della mia città. Ma con Martini ho riempito più volte il teatro di 600 posti e il tema era lo stesso di quello che ricordato. Dal conto degli altri, al di là delle dimensioni. Bene, l'arco di quasi 20 anni nella mia città adesso il teatro lo orienti Marti Alla. Questo significa, vi stavo chiedendo, ma qual è il senso di disgregazione sociale che è intervenuto anche nella realtà della provincia? Quanto distacco rispetto a questa dimensione che è avvenuta, questa perdita di riferimento? Il quadro che ha fatto Don Massimo, molto, molto bello, mi ha fatto pensare, concludo perché il tema è che queste esperienze che ci hai raccontato, no, degli scalpi di vento dentro in quella dimensione, si pongono una serie di domande, ma essere cristiano vuol dire ascoltare e si aiuta. I temi che ricordavo molto bene, no? Martini con gli anni proponeva sempre con cura sua lezione, con cui diceva ascoltiamo gli altri e ognuno attocchiamo in questa dimensione di ascolto. Ma perché non proviamo a fare una proposta di stage da parte dei parroci? Io ho in mente tanti parroci che vanno a braccetto con la Lega. Domenica scorsa mi sono sentito 2 ore sul canale nazionale, perché a questo punto l'hanno trasmesso sul canale nazionale, il Comune di Pontina. Perché l'ho sentito, perché di cambiare, volevo dire, fino a che livello di abiezione, di certe... ma però...
Ma
no, si è divertito.
In senso, anche quando c'è la prevenzione bisogna andare più poco.
Bravo. Recuperiamo anche De Sartre.
Anche se poi in realtà loro chiamavano il padre in capo, non erano la giovane, poi è arrivato qualcuno che piacicava, dove allora non sai se accanto al rispetto hai anche la pietà. Ma comunque questo è evidente. Allora la domanda è questa, davvero quelle domande che tu hai posto sono molto importanti, perché davvero in termini proprio di formazione non la proponiamo ai parroci, 2 o 3 giorni di stage per riproporre queste domande che non sentiamo mai più da ormai dentro una decina d'anni da tutti. Come fare a crescere? Fare almeno direi riproporre queste domande dentro delle persone, come ha detto lui, no? Dei paesi, ma anche delle città, che sono rivisti, ma che a questo punto non hanno neppure e la tentazione di porsi la domanda, perché se non si pone la domanda non si pongono le conseguenze. Questo è lo stacco drammatico, ma pietoso.
Antonio.
Siamo qui per parlare, per discutere, quindi diciamoci anche alcune cose non semplici, ma approcciate, profondamente. La prima cosa, non banale, però bella, a me è capitato un attimo prima che venisse Martin, per fortuna, e quindi di incontrare persone con cui un po' di famiglia, dicevamo la Bibbia. È stato uno dei giorni, non lo scritto. Questo è un che qui è venuto raramente, però condividiamo questa fortuna. Era una cosa molto difficile perché non avevamo nessun prete, non noi, prendiamo in mano la Bibbia. Vabbè, c'era Colombo, quando è venuto Martini ci ha fatto un gran piacere, una gioia. Avevamo cominciato solo 2 o 3 anni, continuiamo ancora adesso, facciamo più altra fortuna. La presenza di Martini per me è stata quei 2 di 3 che sono Abramo, nostro padre nella fede, e la vita di Mosè. Con la presenza di Martini per me è stata non tanto l'etere pastorale, ma un matto, un vero matto che c'era lì nel laboratorio in Inghilterra, il quale mostrava le beatitudini che Martini commentava tra l'89 e il 90, questo vi dico già, giusto l'opportunità di avere la registrazione di questa ore qui, e allora quelle persone con cui entro un po' in team, con saluti, no? Con tutti però, Laura, il Mosè, c'è stato anche qualche feedback, come si dice, qualche ritorno. Ecco, questa è la cosa bella, vediamo la cosa un po' difficile. La cosa importante è che Don Massimo, Colmenia, gli altri, comprese le persone che sono lì in casa della carità, loro dicono che è bello stare qui. Perché hanno stato tutto, vuol dire che il Signore nella loro vita si è passato vicino. Io però credo che un'immagine che si abbia del tipo di accoglienza nella casa della carità, ma anche il tipo di accoglienza che molte parrocchie in religione hanno fatto di chi arriva con le carrette del mare, è l'immagine che veniva fuori anche qui, l'immagine del buonismo, cioè il Gesù che dice: se prendete una perla sulla guancia potete tirarla, e Gesù buonista, cacciate nella mente buia. Quello che Gesù ha fatto non è questo, perché quando la re e uno di morto per l'uomo, Gesù non gli porta, ma con la tranquillità, penso, se io non ero lì, però già non glielo chiederemo. Con tranquillità dice: ma se io ho fatto del male, perché caspita mi danno il perdone? Se io ho del male, dimmi che male ho fatto. Se il male non l'ho fatto, perché caspita non il perdone? Questo è ciò che Gesù ha fatto. Quindi, se esperienze tipo l'accoglienza, che ci emoziona, perché lì c'è dentro uno sfrigolo di Dio, che i parroci del meridione vanno a chi arriva con le carrette, se la casa della carità, che anche lì c'è dentro uno scrigo di Dio, ci emoziona, però dobbiamo dire la immagine di buonismo che ne è venuta non è buona. Allora dobbiamo dire che è l'essere buoni che è la cosa giusta. Quindi intanto per intendersi, nei confronti di chi immigra, nei confronti di chi immigra. Credo che noi dobbiamo dire con tranquillità, perché questo è l'ora qui, non è che cambia il mondo un giorno l'altro. Dobbiamo dire che la presenza in Italia deve avvenire in un contesto, e poi sono più o meno, c'è qui fa politico, so parla, così. Deve avvenire in un contesto di doveri e di diritti. Deve avvenire in un contesto di doveri e di diritti, in un contesto di regole. Di regole, perché all'interno, dopodiché il problema è che le regole non sono indifferenti. C'è chi propone le regole da adesso, che chi immigra e poi clandestino faccia la galera, e chi magari ragionando su propone delle regole diverse. Questo vale in specifico per i rom, io dicevo un'altra volta qui che questa gente insieme con gli ebrei ha avuto una distruzione, ha avuto una sciagura. Poi dobbiamo ricordarlo perché loro non ricordano i morti, per quel che so io, sono sei volte più lento, non ricordano. Loro hanno questo, anche loro, come gli ebrei. Però bisogna sapere che i rom sono totalmente altri rispetto a noi. Non è un caso, adesso correggete i voi, ma non è un caso che rom sono gli altri, non sono gli uomini. E noi siamo non uomini, celeste, celeste. Questo implica una difficoltà di dire, ma proprio non lo sappiamo tutti. Quindi, un conto è dire, siamo noi diversi da loro, è difficile. Però dentro in loro c'è una scintilla come dentro in noi di Dio e quindi bisogna trovare il modo, provando, riprovando, sbagliando, correggendo. Un po' per dire questo, mi parla di Dio. Però ad esempio bisogna cominciare a dire l'esperienza che è stata fatta a Roma, dove nel contesto di una discussione con la sindaca di Milano, che era il sindaco di prima, ha fatto un campo di immigrati, per i Roma, questa esperienza è giusta. A me pare di sì, non so che abbiamo perso le elezioni, ma a me pare di sì, sinceramente. Altre esperienze sono andate molto più piano. Allora, questo è il modo giusto, secondo me, cioè esaminare nella difficoltà che nasce dall'incontro e dallo scontro con chi è radicalmente diverso, fare dei tentativi. Dopo un po' bisogna fare l'esame per diventare bene, andare avanti, questa chi si fa la base, non vorrebbe. Un conto può essere lui. Un altro conto è dire che tutto va bene se si accetta qualsiasi cosa. Questo è sbagliato. L'ultima mia questione è questa. Secondo me bisogna anche che diciamo che l'arrivo di chi è diverso. E che vuol dire questo? Ma chi lo sta dicendo per una questione familiare, lo sta vivendo. Se no, per quello che prima, sta vivendo quello che dice. L'arrivo di chi è diverso alla lunga si traduce in una ricchezza. E io continuo a menare quando sono qui. Quelle società che ancora adesso, magari non per tanto, ma ancora adesso noi guardiamo come le società che vanno avanti, cioè, fanno un po' la direzione. Pensate a Israele, nel contesto dove non c'è democrazia, c'è una corruzione enorme, non è che non Israele non c'è. Però questa è una società che è nata da tanti diversissimi sono messi insieme. E non mi venite a dire che c'è una fede nel comune parte Abramo, è vero cazzo. Israele è stato fondato da chi proprio non voleva lo Stato. C'è qualche cosa. Però sono persone di tradizioni diversissime. Il loro mettersi insieme ha fatto un miglioramento. Qui c'è un salto di qualità rispetto all'intorno. Lo stesso vale per i canadesi. Lo stesso vale per gli americani, lo stesso vale per gli australiani. Noi padani, io mi chiamo Cattani, noi sono solo due, mi ha detto qualcuno che scherzano. Cattani, deriva Cattani, capitani di Enduro, quindi dicevo, forse mi prendevo io. No, vuol dire che noi siamo in missione dei lantichenei, in missione degli spagnoli, dei francesi, dei qualche stranetto, di passati. E non è un caso se noi diciamo che certe cose fanno qui non partire magari non altro. Quindi, lungi dal dire che nel rapporto con chi è diverso, radicalmente diverso, tutto va bene e tutto deve andare bene, lungi, non bisogna dirci, è una cazzata, lungi dal buonismo. Bisogna però dire che le esperienze storiche, quelle che io continuo a citare, mostrano che quando si viene superando le difficoltà, perché sono quasi sempre, quello era un continuo migliorare, Quando si ricorda, si migliora quando si entra con l'idea e con l'idea si entra o no. Quindi questa roba non è una roba da dire solo per venire incontro al fatto che ciascuno di noi pensa a fare la legge da Samaria. No, è una roba giusta, non è vero, non è vero. Perché c'è anche quella questione, che il straniero ha diritto a un occhio particolare, perché in certi momenti è in difficoltà, in certi momenti, ma non sempre. Quella amica continua a parlare, dicendo se stranieri. Questo sì, però occhio, un conto è dire questo, un altro conto è l'immagine di venite senza regole, venite con pochi doveri e diritti, quelli che riusciamo a dare. Questo parliamo.
Eugenio, poi tu.
Mi trovo sempre a dover portare delle informazioni fresche in questi. Comunque sono molto d'accordo, sono una cosa che avverranno domani mattina, proprio in Brianza. Allora, tanto vi dico subito, io mi sono trovato molto d'accordo con quello che hanno detto con l'intervento. In realtà vi detto, domani mattina a Radio Brianza, tra le ore 15, ci sarà tutto lo staff del Game Science. Cattolici, fascisti, no, ci sarà la russa, a inaugurare, ci sarà Bordigoni, ci sarà un corretto Salvini, Sant'Ambrogio, che mi conosce da quale da su. No, perché è il figlio del mio Salvini.
E quindi
lasciamo stare le mani.
Lasciamo fare, no, lasciamo fare.
Lorenzo.
No, per dirvi, comunione e liberazione con Bordigoni. Inaugureranno il monumento ai martiri dei martiri. Se tutti nasci lì, sarebbe anche bello che una bella volta si parlasse anche. Comunque, rispetto ai morti, certo, sempre, anche da cristiano, d'accordo. Però c'è un'amministrazione comunale, mi spende 57 milioni per un monumento, senza contare tutta la parcella che viene poi dietro. Perché ci saranno ricevimenti, patatini, patatane, bevute, no? Perché so come fare una relazione. E ci sarà la russa. Ma solo perché Fini è presidente della Camera. Perché questo l'hanno stabilito un anno e mezzo fa. L'amministrazione, l'unica amministrazione di destra, perché c'è un fascista.
IAM,
ma non me ne prego un caso, perché si cambia il vestito, ma la roba è sempre quella, no? Ecco, e a Caracas, in un posto in cui da una settimana aprivano la nuova, anzi, se ne sono già d'accordo, non so cosa dice la Banca Popolare di Intra. A no? E allora io mi domando due cose e la finisco qui. Io sto per cena. Allora, prima cosa, io e mia moglie, come metodo per la quaresima, lo dico adesso, vuol dire che però ci crediamo. Abbiamo fatto una scelta di leggere due libri di Martini, ogni giorno appena possibile, quando leggevamo una paginetta dei due libri che ha scritto, adesso non mi ricordo i titoli, uno sulla risurrezione e l'altro sulla passione. E ce lo leggevamo come momento di quaresima. Ma allora, e ho letto anche, sto leggendo questo con molta attenzione, e mi veniva questa domanda, io so per certo, per informazione certa, che quando c'è stato il conclave, onde evitare, purtroppo c'erano veramente delle, per la Chiesa, qui mi piange il cuore veramente, c'erano dei personaggi veramente squallidi, diciamo troppo francese. Allora una opera di mediazione l'ha fatta Martini, chiaramente, sapendo qual era il suo stato di salute, non potevano, anche perché poi l'avrebbero stritolato con i meccanismi che ci sono dentro. E fu lui a sposare o a spingere il discorso di dire non facciamola tanto lunga, infatti la quarta quinta posizione è stata detto, facciamo Benedetto XVI e poi Benedetto. E io mi sono mandato una domanda adesso, ma lo Spirito Santo probabilmente è quello che ha detto.
che è imbarcato.
Perché no, veramente, perché lo squallido che c'era a livello della Chiesa è veramente grosso. E non a caso, dopo 79 anni, noi ci ritroveremo, forse ieri, è la prima volta che nella storia, no? Dopo il dopoguerra, si usa una frase che hanno detto un giornalista stamattina, l'ho sentito sulla prima pagina, per la prima volta una consonanza di, io uso questo termine perché adesso mi scuse, una consonanza di idee tra un mafioso rappresentante fascista per Lutoni e un Benedetto XVI, perché cominceranno soldi per le scuole cattoliche e è una ulteriore riprova dei patti lateranensi del 1925. Siamo veramente conciati. Siamo veramente conciati. Io dico solo questo, ma veramente. Allora sì, veramente. Ma quel lavoro no,
ragazzi, chiudiamo se
è grosso, perché poi il problema è con gli immigrati, l'abbiamo discusso con mia moglie, quando, perché l'ho detto un'altra volta, è caduto un crocefisso, ha tirato giù un crocefisso i bambini giocando, e subito immediatamente sono stati i rom, sono stati i rumeni e quelli della Caritas, che sono sempre le storiche figure che erano vicine alla Chiesa, andiamo sui giornali e denunciamo il fatto, ma porco
dai.
Ma anch'io devo fare come promessa di aver avuto la fortuna di vivere l'età della giovinezza e dell'inizio dell'età adulta col magistero del Cardinal Martini, questo è senza dubbio un elemento molto positivo di cui devo rendere grazie a Silvio, questa è una promessa. Io farei brevissimamente un duplice tipo di discorso, uno ad infra, ossia per la realtà ecclesiale, e uno a destra per la realtà civile. Il primo, a me preme, e devo apprezzare moltissimo i due interventi dei due sacerdoti di stamattina, che, di cui uno conosco sia per fama sia per aver frequentato altri incontri, invece ho avuto la fortuna oggi di sentire per la prima volta Don Massimo e devo dire che apprezzo moltissimo, hanno dato una sorta di sprint di quello che Bergson diceva è l'ambita soffio vitale che ci dovrebbe scuoterci e da questo torpore, da questa lamentela e l'ania che ci pervade dopo l'esito catastrofico delle recenti elezioni. Allora ripartiamo dal positivo. E la cosa più importante, a mio parere, che andrebbe fatta nella realtà cattolica è cercare di far fermentare una opinione pubblica ecclesiale che la pensi più in sintonia con il Vangelo e non con gli interessi più o meno espliciti del Vaticano o di realtà che, battezzandosi cattoliche o pseudotali, usano il Vangelo per i propri scopi di interesse. E qui occorre fare un'opera di intelligenza molto gramsciana, molto leninista. Occorre conquistare spazi di potere all'interno delle comunità cristiane. Bisogna studiare Gramsci e Lenin in modo tale da conquistare il potere anche delle comunità cristiane. Chiudo la parentesi di discorso riguardo alla Chiesa. Secondo, riguardo allo Stato. A me è piaciuto moltissimo che Don Massimo abbia evocato quel bellissimo libricino del Cardinal Martini, partiamo da lì, dove si tratteggia molto bene quella, per usare un'espressione del professor Rattati, è una visione della città dell'uomo. È un discorso che ci interpella tutti. Adesso d'accordo, non per niente d'accordo, purtroppo hanno vinto i nostri interessati. Ma allora cosa dobbiamo fare? ci dobbiamo castrare, dobbiamo lamentarci,
no,
o dobbiamo preparare la rivista, ma la rivista, speriamo a vedere una rivista, ma una rivista, sul serio. E allora sì, e allora come politico sono tifoso e tifosissimo, diventi un paio vecchino, tra virgolette, in politicamente parlando, se nella Chiesa gli sta bene essere fratello, da un punto di vista di partito mi sta bene essere tifoso. Allora dobbiamo cercare di attrezzarci e di comprare i campioni, ma anche la portafoglio, tutto può servire per far vincere la squadra, dal tifoso al giornalista, alla portafoglio e a tutto. Però bisogna avere in mente con che squadra si gioca e cambiare le regole del gioco, e secondo cambiare le regole del gioco.
Lei, le due donne, poi chiudiamo l'intervento.
Allora, io... volevo dire una cosa, in sintonia appunto con quello che diceva Martini, che lui era, tra l'altro, aveva due dimensioni molto belle, cioè la dimensione contemplativa e il pragmatismo, perché sapeva partire dalla realtà, quando diceva se non si riesce ad avere, quello li cerchiamo di avere. E mi sembra che poi uno realizzi questo cercando di viverlo, che quando ho sentito la televisione qualche giorno fa l'intervista che gli hanno fatto, no? Mi dice io cerco di vivere in questa realtà in questa condizione che non è possibile, le cose meno negative, no? E quindi vuol dire anche che penso che nella sua linea anche di formare le persone, perché tu puoi dare quello che sei, quello che ricevi anche tu, se uno non pensa anche in politica non può dare niente. E quando gli ha chiesto anche se scriverà un testamento spirituale, lui ha detto ho scritto talmente tanto che penso che non posso aggiungere altro. Quindi l'importante è essere, poi trasformarsi come persona, per poi poter dare e vivere anche la realtà così e partire dalla realtà così.
Ultimo intervento.
Questa mattinata è stata veramente ricca di tanti argomenti e soprattutto mi ha molto colpito l'esperienza della Casa della Carità. E a parte questo, io ho considerato che abbiamo un'etica religiosa e un'etica morale e mi sono abbastanza riconciliata stamattina con tutto quello che è stato detto, perché invece sto leggendo la Questua di Curzio Malpese, che mi ha fatto arrabbiare in un modo terribile, non so quanti di voi l'abbia letto, e mi viene da dire che mi sento cattolica, anticlericale, e che potrei essere cattolica anche senza il Vaticano. Questa per me è la cosa...
possibile.
Non so se ho detto un'eresia, forse l'ho detta.
Il Vaticano non è nelle scritture, non è un dogma di fede.
Voglio dire, ma dove vanno tutti questi soldi?
È un luogo turistico.
Dove vanno tutti questi soldi? E li chiedono a noi, e noi diamo, elargiamo, facciamo carità. Ma è uno scandalo, è una vergogna, sono indignata.
Adesso Massimo, dai, fai le conclusioni, dico poi una cosa tranquilla e via.